Ok, questa mattina cominceremo un studio nuovo nel libro di Esther. Se non avete mai letto Esther, e infatti io voglio incoraggiarvi, quelle che sono la chiesa già tanto tempo lo sanno, però quando noi studiamo un libro della parola di Dio, di leggere il passo, perché voi sapete, domenica prossima il pastore si era fermato qua, quindi potete leggere già prima di venire al culto la domenica, e quindi magari se avete domande o cose, già siete preparati, no, per lo studio della parola di Dio. E quindi voglio incoraggiarvi in questi giorni di leggere tutto il libro di Esther, perché è una lettura veramente veloce, no? Puoi leggerlo anche un'altra cosa. Il libro di Esther è un libro molto particolare. È l'unico libro fra i 66 libri della Bibbia che non nomina neanche una volta il nome del Signore. Almeno apparentemente non nomina il nome del Signore, poi vi spiegherò. Però nel testo che leggiamo non viene menzionato mai il Signore, non viene menzionato mai Dio, non viene menzionato la preghiera, non c'è nessuna profezia nel libro di Esther, eppure il libro di Esther è un libro ricchissimo di verità spirituale. Martin Lutero, il riformatore tedesco, no, fondatore della Chiesa Luterana, dicevo che bisognava togliere il libro di Esther dal canone delle Sacre Scritture proprio per questo fatto che non veniva menzionato il nome di Dio. Ma purtroppo Martin Lutero non ha esaminato molto bene il testo ebraico, perché ne abbiamo già parlato che nella Bibbia c'è il testo apparente, quello che noi leggiamo. In tante parti della Bibbia ci sono anche dei messaggi nascosti nel testo della Bibbia. Molti non sanno queste cose. Infatti adesso chi studia codici, sapete che militare, no, in tutte le guerre, no, messaggi codificati. Ho visto un film non tanto tempo fa, dove gli americani dovevano catturare questa macchina che avevano i tedeschi, che decifrava i codici tedeschi che mandavano messaggi alle loro navi. Comunque, è una cosa molto interessante. E scienziati, chi studia queste cose, hanno preso il testo non in inglese, non in italiano, ma nelle lingue originali, in ebraico e in greco, e hanno fatto i computer analizzare, no, le lettere, le sequenze delle lettere, eccetera, eccetera, e hanno scoperto che c'è il messaggio che leggiamo, ma c'è anche dei messaggi in codici nella parola di Dio. E anche qui, anche se nel testo, che poi leggeremo tutto, non c'è il nome di Dio, però ci sono dei acrostici, spero che l'ho detto giusto, acrostici, sapete cosa sono? Per dire, tu prendi la prima lettera di ogni frase in un capitolo o un libro e li metti tutti insieme e poi viene fuori una frase. Questo è un acrostico. Anche cruciverbi è un tipo di acrostico perché, no, le lettere che vanno così poi formano anche parole giù, no? E viceversa. E quindi nella lettera di Esther c'è il nome di Dio diverse volte in acrostici, no? In questo libro 4 volte ci sono le lettere Y, H, W, H, per i studiosi sanno che è il nome di Dio, Yahweh. Jehovah non è il nome del Signore. Se incontrate un testimone di Geova, potete dirgli che Geova, il nome, è un'invenzione. In realtà noi non sappiamo neanche il nome di Dio, perché sono 4 consonanti, Y, H, W, o V, H, però come tanti nomi di persone, tipo Alleluia, sapete che lode a Dio, e Yah è il nome di Dio in ebraico. Quindi suppongono che questo Y è Yah, no, Yahweh. Allora, in questo libro di Esther, quattro volte ci sono acrostici che scrivono il nome Yahweh. Una volta, in capitolo 7, versetto 5, c'è il frase «L'io sono che io sono». Ma no, voi non vedrete se guardate versetto 7 e 5, perché prima bisogna guardare una Bibbia ebraica e poi vedere, prendi una lettera di ogni parola e poi viene questo fuori, questa frase. Ma è una cosa che ha sorpreso scienziati non credenti. E alcuni scienziati non credenti si sono convertiti al Signore facendo questi studi, perché hanno visto veramente la Bibbia è un libro soprannaturale, non scritto da un uomo. Poi ci sono anche il nome di Dio in vari modi, in un altro tipo di codici che sono lettere sequenziali. Okay? Sapete cosa sono le lettere sequenziali? Tu prendi una lettera, ok? E poi conti un numero di lettere e continui a contare sempre quel numero. Per esempio, in versetto 1, o in capitolo 1, versetto 3, se tu vai alla prima mem, mem è un vocale nella lingua ebraica, conti 8 lettere, viene la lettera, adesso non mi viene in mente, il suono sh. In Shem, grazie. Poi un altro 8 lettere, viene, mi sembra Yod, poi un altro 8 lettere viene Che, mi sembra. Comunque scrive il nome Mashiach, che in ebraico, qualcuno sa significa? Messia. In capitolo 4, versetto 17, dall'ultimo Yod, che sarebbe il nostro Ypsilon, vanno 8 lettere, prendi quella lettera, un altro 8 lettere, prendi quella lettera, un altro 8 lettere, viene scritto il nome di Gesù, Yeshua. Sempre in capitolo 4, in versetto 2, della quarta Aleph, che sarebbe la prima lettera nell'alfabeto ebraica, e poi seguendo ogni 7 lettere, viene fuori El Shaddai, il Dio onnipotente. Quindi in realtà c'è il nome di Dio nel libro di Esther. Un'altra cosa molto interessante, voi sapete che le lettere nella lingua ebraica hanno anche un valore numerico. No? Avete sentito di Madonna e non Maria, il cantante Madonna, che lei fa parte di questa setta della Kabbalah. Avete sentito parlare, no? Allora, la Kabbalah è una specie di stregoneria in cui loro usano la numerologia delle lettere ebraiche. E quindi non sto dicendo che questa è una cosa legittima, ma per dire che ogni lettera nell'alfabeto ebraico ha anche un valore numerico. Allora, in capitolo 7 potete girare lì, perché questa frase è scritta in italiano. Dove Esther rivela il complotto di Aman per ammazzare tutti gli ebrei. Allora Esther sta parlando qui. Esther rispose, l'avversario e il nemico è questo malvagio di Aman. Allora questa frase, questo malvagio di Aman, Se tu prendi tutte le lettere in questa frase e prendi il loro valore numerico e li aggiungi, no? Prendi ogni lettera il suo valore numerico e quindi li aggiungi uno all'altro, indovinate che cifra viene fuori? 666. E infatti vedremo in questo libro che Haman è una figura dell'Anticristo. Attraverso tutti i secoli, voi vi siete mai chiesti perché tutti ce l'hanno con gli ebrei? Ma cosa hanno fatto questi poveri? Tutti li vogliono ammazzare. Vi siete mai chiesti? Io me lo chiedevo quando non ero credente, quando non leggevo la Bibbia, quando non pensavo neanche di Gesù. Non vedevo la storia del popolo ebraico, e vedevo anche nel mio paese l'antisemitismo, no? Anche mi ricordo una volta con mia mamma, che non ritenevo era una razzista. Una volta ero piccolo, siamo andati in questo negozio, e poi, non lo so, lei non è piaciuto questo padrone del negozio. Poi non è che lui aveva scritto ebrei sulla fronte, no? Forse il suo nome, io non lo so. Però siamo usciti dal negozio, quel ladro di ebrei, no, ha detto mia mamma. E io ho detto, mamma, ma come sai che è ebrei? No? Però da bambino mi ha dato fastidio, ho detto, ma perché ha detto questa cosa di... Perché loro che cosa sono? Io ero piccolo, non capivo, no? Poi mia mamma si è convertita al Signore e lei amava il popolo di Israele. Però anche da non credente mi chiedo, ma perché tutti ce l'hanno con gli ebrei? Perché? E sapete perché? Perché Satana odia il popolo ebrei. Perché Dio ha scelto il popolo di ebraico, il popolo di Israele, per essere il mezzo per il quale doveva venire il Messia nel mondo. Lui ha scelto il popolo di Israele per essere il mezzo in cui la parola di Dio doveva venire in questo mondo. Lui ha scelto il popolo di Israele per essere il mezzo per il quale la buona novella venisse in questo mondo. Noi amiamo il popolo di Israele, noi preghiamo per il popolo di Israele, per la loro conversione. Noi amiamo anche il popolo arabo. Amen. Che Dio ama tutti i popoli. Però Satana ha sempre voluto distruggere il popolo di Israele perché lui voleva impedire che nascesse il Messia. E tutto il libro di Esther è la storia di un uomo che cerca di far male al popolo di Dio. E come in questa storia, anche nella tua vita, se tu sei un figliolo o una figliola di Dio, se qualcuno cercherà di farti del male, stai sicuro che Dio ti proteggerà. E perciò il Signore disse, la vendetta è mia. E anche nel libro di Giacomo, l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perché sapete, nel mondo chi non conosce il Signore, tu mi fai del male, io te lo faccio doppio. No? Ma per noi credenti non è come sì. Noi abbiamo papà, creatore dell'universo, che ci difende. E dice, metti la tua sorte nelle mie mani, io prenderò cura di te. Ed è quasi, direi, la bellezza di questo libro di Esther, che non c'è il nome di Dio. Perché nel libro di Esther, anche se Dio non viene menzionato, noi vediamo la sovranità di Dio nella vita del suo popolo. Come Dio guida la vita di Esther, di Mordecai, e li piazza, li mette in una posizione per un momento perfetto. Il contesto storico di questo libro è durante il libro di Esdra. Okay? Quindi ricordate Geremia, il profeta, che lui ha profetizzato l'invasione di Babilonia, di Persia, e che il popolo di Israele sarebbe per 70 anni in schiavitù sotto i babilonesi. E quindi questo è accaduto. Poi Daniele, no, il libro di Daniele, in questo periodo anche lui è stato portato in Babilonia, infatti il libro è stato scritto, questa visione che lui ha avuto quando lui era in Babilonia. Poi da questa cattività in Babilonia, il nonno del marito di Esther, Assurò, Ciro, lui darà permesso al primo gruppo di ebrei di tornare in Israele per ricostruire il Tempio. Poi dopo di lui viene Dario, che nel tempo di Dario, che Ezra parte, anche lui con un secondo gruppo, e quindi Assuero è il nipote di Ciro, il figlio di Dario. Quindi questo è un po' il contesto storico. Quindi siamo durante la vita di Ezra, prima che Neemia viene lui con il terzo gruppo, poi per portare complemento diciamo, ai muri di Israele. Ora, al tempo di Assuero, quell'Assuero che regnava dall'India fino all'Etiopia, sopra 127 province. In quel tempo, quando il re Assuero sedeva sul trono del suo regno che era nella cittadella di Susa, nell'anno terzo del suo regno fece un banchetto per tutti i suoi principi e i servi, i capi dell'esercito di Persia e di Media, i nobili principi della provincia furono riuniti davanti a lui. Egli allora mostrò la ricchezza e la gloria del suo regno e lo splendore e l'eccellenza della sua maestà per molti giorni, 180 giorni. Trascorsi questi giorni, fece un altro banchetto di 7 giorni nel cortile del giardino del palazzo reale per tutto il popolo che si trovava nella cittadella di Susa, dal più grande al più piccolo. Quindi se voi pensate che nel nostro agape c'è tanto cibo, pensate a un agape che dura 6 mesi. Tutti gli stranieri che vengono in Italia, almeno dal mio paese, rimangono sbalorditi di quanto voi riuscite a mangiare. No? Mi ricordo la prima volta che sono andato a un matrimonio in Italia, a Roma. Una cosa pazzesca. Piatto dopo piatto, cioè era tipo la maratona, no? Tipo, mamma mia, dovevo allenarmi per questa cosa, nessuno me l'aveva detto, no? Che una cosa poteva durare, cioè noi, il matrimonio era di mattina. Noi più o meno a 1 abbiamo cominciato a mangiare, nelle colle romane, e noi dovevamo mangiare fino a mezzanotte. Cioè, 11 ore, che poi per me è anche peccato, no? No, perché alla fine portavano questi piatti fuori e nessuno lo mangiava. No, no, basta! Poi ho visitato Pompei, qualcuno è stato a Pompei. Allora, a Pompei, se andate lì, hanno le ristoranti, hanno le trattorie, e dall'altra parte della strada della trattoria cosa hanno? Il vomitorium. E quindi potete già capire cosa. I romani mangiavano, riempivano la pancia, e poi, che schifo, mamma mia, e veramente questa è una cosa abominevole davanti a Dio, no? C'è tanta gente che muore di fame. Ma comunque c'è Assuero. Stanno facendo questa grande festa. C'erano tende bianche, versetto 6, violacee, sospese con cordoni di biso, di scarlatto, ad anelli di argento, a colonne di marmo. C'erano divani di oro e di argento su un pavimento di marmo rosso e bianco, di alabastro e marmo nero. Si porgeva di bere in vaso d'oro, uno diverso dall'altro, e c'era vino reale in abbondanza grazie alla liberalità del re. Quindi immaginate, ogni bicchiere era diverso, di oro. A casa nostra ogni bicchiere è diverso, ma per un altro motivo, perché abbiamo tre bambini. Ma non sono di oro, anzi, pochi di vetro, perché quelli durano un po'. Ma anche noi abbiamo ogni bicchiere diverso, ma qui era diverso. Qui era come una cosa speciale, lui per ogni principe, Assuero aveva fatto una coppa d'oro per quella persona. In base alla legge nessuno era obbligato a bere, il re infatti aveva ordinato a tutti i funzionari della casa di servire a ognuno quel che voleva. Anche la regina Vashti fece un banchetto per le donne nella regge del re Assuero. Il settimo giorno, quando il cuore del re era allegro per il vino, quindi 7 giorni di bere, era ubriaco lui e tutti i suoi compagni, egli ordinò a Mehuman, a Bistha, a Harbona, a Bigtha, ad Abagata, mamma mia, a Zetar, a Carcas, i 7 eunuchi che servivano alla presenza del re Assuero, di far venire davanti al re la regina Vashti con la corona reale, per mostrare al popolo e ai principi la sua bellezza. Ella, infatti, era di bell'aspetto. Quindi Assuero era ubriaco, ha detto: adesso chiamo mia moglie, tutti possono vedere che bella moglie che ho. No, perché le donne a quei tempi no, erano come proprietà. Quindi lui voleva farlo venire come un mostro di moda quasi, no? Tutti possono vedere mia moglie. Ma Vashti non è garbato questa cosa. Ma la regina Vashti rifiuta di venire secondo l'ordine del re trasmessole per mezzo dei eunuchi. Per cui il re ne fu irritatissimo, e l'ira si acceso dentro di lui. Allora il re interrogò i sapienti che conoscevano i tempi. Questo infatti era il modo di procedere del re nei confronti di tutti quelli che conoscevano la legge e la giustizia. I più vicini a lui erano Carcena, Shetar, Amata, Tarshish, Meris, Marsene e Mamucan, 7 principi di Persia e di Media che erano ammessi alla presenza del re e occupavano i primi posti nel regno. Secondo la legge, che cosa si deve fare alla regina Vashti che non ha seguito l'ordine del re Assuero, trasmessole per mezzo dei eunuchi? Memucan rispose davanti al re e principe: la regina Vashti ha mancato non soltanto nei riguardi del re, ma anche nei riguardi di tutti i principi e tutti i popoli che sono in tutte le province del re Assuero. Il comportamento della regina, infatti, verrà riassaputo da tutte le donne, che saranno indotti a disprezzare i loro mariti e a dire: il re Assuero ha ordinato che si condusse alla sua presenza la regina Vashti, ma egli non vi è andata. Questo oggi stesso le principesse di Persia e di Media, che hanno saputo del comportamento della regina, ne parleranno a tutti i principi del re e nascerà un grande disprezzo e sdegno. Quindi questo Mamucan si vede che non aveva una moglie. Secondo me Mamucan aveva una moglie già molto, no, che teneva Mamucan sotto il pollice. E dice: re, se le altre donne sanno questa cosa, noi siamo spacciati. Poi mia moglie è più grande di me, no? Mi darà. Se sembra bene al re, emana egli un edito reale che sia poi scritto nella legge di Persia e di Media, che sia irrevocabile, in forza del quale Vashti non compaia più alla presenza del re Assuero. Il re conferisca quindi la sua posizione reale a un altro migliore di lei. Quando l'edito emanato dal re sarà diffuso nell'intero suo regno, che è vasto, tutte le donne renderanno onore ai loro mariti dal più grande al più piccolo. La proposta piacque al re e al principe, e il re fece come ho detto Mamucan. Mandò lettere a tutte le province del regno, ogni provincia secondo la sua scrittura e ogni popolo secondo la sua lingua, affinché ogni uomo fosse padrone in casa sua e parlasse la lingua del suo popolo. Come in versetto 1 abbiamo visto, il regno di Assuero era di Etiopia, quindi Nord Africa, fino in India. Quindi tante lingue, tanti popoli. Tutti gli ubriaconi che erano lì con Assuero, ha detto, guarda, se tu non prendi provvedimento su questa donna ribelle, ci sarà sorgerà un movimento delle donne, no? Che vorranno libertà, vorranno uguaglianza, e noi saremo in guai. Quindi tu devi fare queste cose, e lui è piaciuto questo, quindi ha tolto Vashti, in capitolo 2. Dopo queste cose, quando l'ira del re Assuero si fu calmata, egli si ricordò di Vashti, di tutto ciò che esso aveva fatto, di quanto era stato deciso al suo riguardo. Quindi anche se Assuero aveva tante concubine, no? Avevo chissà quante donne che potevano essere alla sua disposizione, però mancava il fatto di avere una moglie. Perché sapete, il sesso in realtà non dà una vera soddisfazione. Ogni uomo, ogni donna desidera veramente avere una persona, un compagno, una compagna di vita, un partner, no? Nella vita. E quindi il re comincia a ricordare Vashti e comincia a dire, sì, ho tutte queste donne, ma non una moglie. Quindi i suoi consiglieri vedono che lui comincia a sentire la mancanza di Vashti. Sicuramente loro non vogliono che Vashti torna, perché se Vashti torna, le loro teste sicuramente li perderanno. Allora i servi del re che stavano al suo servizio dissero, si cercano per il re fanciulle vergini di bell'aspetto. Stabilisca il re in tutte le province del suo regno dei commissari, i quali raduneranno tutte le fanciulle vergini di bell'aspetto nella cittadella di Susa, nella casa delle donne sotto la sorveglianza di Hegai, eunuco del re e guardiano delle donne, che darà loro i ungenti per purificarsi. Quindi dovevano fare una specie di Miss Padania, no? Andare a cercare tutte le belle ragazze del paese, portarli là. La fanciulla che piacerà al re diventerà regina al posto di Vashti. La proposta piacque al re e così fu fatto. Nella cittadella di Susa c'era un giudeo chiamato Mardocheo, figlio di Ar, figlio di Shimei, figlio di Kish, un beniamita. Allora ricordate questo fatto, che Mardocheo e anche Esther sono del tribù di Beniamino, che era stato deportato da Gerusalemme assieme ai esuli condotto in cattività con Giocanaia, re di Giuda, da Nebucodonosor, re di Babilonia. Quindi questo era accaduto alla fine delle profezie di Geremia. Egli aveva lavato Hadassa. Allora Hadassa è il nome di Esther in ebraico. Esther è il suo nome persiano. Esther significa stella nella lingua persiana, ma suo vero nome è Hadassa, che significa, è il nome di mirto. Sai l'albero del mirtillo? Fa quelle bacche buone. Questo è il suo nome, Hadassa. Egli aveva levato Hadassa, cioè Esther, la figlia di suo zio, perché egli non aveva né padre né madre. Quindi Mardocheo e Esther erano cugini, ma Mardocheo era molto più grande di lei, quindi quando erano morti, probabilmente erano morti nell'invasione di Babilonia, nella guerra. Quindi il suo cugino, che era un uomo molto più grande, ha preso lei come sua figlia. La fanciulla era avvenente di forma e di bell'aspetto, e alla morte del suo padre e della madre, Mardocheo la prese come sua figlia. Or quando l'ordine del re e il suo edito furono divulgate e molti fanciulli furono radunati nella città di Susa sotto la sorveglianza di Eghi, anche Esther fu condotta nel palazzo del re sotto la sorveglianza di Eghi, guardiano del re. Quindi bisogna anche capire che non era tipo Miss Padania, no? Che il genitore dice tu sei bella, vai lui lì a presentarti, no? Loro venivano presi con la forza, no? Magari questi andavano in giro, vedevano una bella ragazza, chi sei? Sei sposato? Ah no? Ok, tu sei scelta. Quindi non del suo proprio volere lei è stato preso. Però vedremo che è tutto nel programma di Dio, perché Dio sta spostando la sua gente per compiere un grande miracolo. La fanciulla gli piacque e si guadagnò il suo favore. Così egli si affrettò a dargli dell'ungente per la purificazione ed il suo vito. Inoltre le diede 7 ancelle scelte nel palazzo del re e la spostò assieme alle sue ancelle nell'appartamento migliore della casa delle donne. Quindi è un po' come Giuseppe, no? Dio ha dato favore a Esther con questo eunuco Haggai. Esther non aveva fatto sapere nulla né del suo popolo né del suo paese di origine perché Mardocheo l'aveva ordinato di non dirlo. Quindi Mardocheo e Esther tutti due nascondono il fatto che loro non sono persiani, che loro sono ebrei di un'altra nazione, di un'altra fede. Mardocheo tutti i giorni passeggiava davanti al cortile della casa delle donne per sapere come stava Esther e che cosa si faceva di lei. Quando veniva il turno per ciascuno fanciullo di entrare dal re Assuero, dopo che erano terminati per lei 12 mesi di preparazione secondo il regolamento delle donne, perché così erano completati i giorni della sua purificazione, 6 mesi per ungersi con l'olio di mira e 6 mesi con arome e ungenti per la purificazione delle donne. 12 mesi per prepararsi per andare a vedere il re. E pensavo che Silvana ci metteva tanto a prepararsi. 12 mesi, mamma mia, tanto. Però la Bibbia dice che lei era molto avvenente e bello. Quindi, sai, alcune donne, cioè, mettere tutto col stucco ci vuole qualche mese, no? Noi uomini, no? Un po' di acqua. Via! Le donne ci vuole tempo. Quindi 12 mesi. La fanciulla andava dal re, le si permetteva di portare con sé dalla casa delle donne al palazzo del re tutto quello che chiedeva. Vi andava la sera, la mattina dopo passava nella seconda casa delle donne sotto la sorveglianza di Shagaz, eunuco del re, guardiano delle concubine. Ella non tornava più al re, a meno che il re la desiderasse e fosse chiamata per nome. Quando giunse per Esther, la figlia di Abihel, zio di Mardocheo, che l'aveva preso con sé come figlia, il turno andava al re. Egli non chiese nulla se non ciò che le fu indicato da Haggai, eunuco del re, guardiano delle donne. Ed Esther si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano. Esther fu condotto dal re Assuero nel suo palazzo reale il 10° mese, cioè il mese di Tebet, il 7° anno del suo regno. Quindi ricordate questo, ricordate in capitolo 1, nel primo versetto, era il 3° anno del regno di Assuero. Quindi già quello che abbiamo letto sono passati 4 anni. Il re amò Esther più di tutte le altre donne ed egli trovò grazia e favore ai suoi occhi più di tutte le altre fanciulle. Così egli le posò in capo la corona reale e la fece regina al posto di Vashti. Poi il re fece un grande banchetto per tutti i suoi principi e servi. Il banchetto di Esther inoltre concesse un giorno di riposo nelle province e fece doni con munificenza regale. Quando le fanciulle si radunarono la seconda volta, Mardocheo stava seduto alla porta del re. Esther, secondo l'ordine di Mardocheo che le aveva dato, non aveva fatto sapere nulla né del suo paese di origine né del suo popolo. Esther, infatti, inseguiva gli ordini di Mardocheo come quando era sotto la sua tutela. In quei giorni, come Mardocheo stava seduto alla porta del re, Bigtan e Teresh, due eunuchi del re e guardie della soglia, andarono in collera e cercarono di stendere la mano contro il re Assuero. Venuto a conoscenza della cosa, Mardocheo avvertì la regina Esther ed Esther informò il re a nome di Mardocheo. Quindi Dio permette che, perché io credo che Esther e Mardocheo, tutti e due sono figli di Dio, sono credenti, anche se ancora non hanno svelato questo fatto che sono credenti. Però Dio permette a Mardocheo di essere nel punto giusto, nel momento giusto, di sentire questo complotto contro il re che nel futuro sarà molto importante. Si fece un'indagine e trovato che la cosa era vera, i due eunuchi furono impiccati sul patibolo. Il fatto fu poi registrato nel libro delle cronache alla presenza del re. Quindi in questo momento Assuero non farà niente per Mardocheo, ma è molto importante perché, come è scritto in Galati, quello che un uomo semina raccoglierà. Magari oggi tu incontrerai una persona e sarà una persona insignificante e magari tu gli dai un passaggio con la macchina o magari tu li aiuti in qualche modo e poi magari non li vedi più e magari anni dopo. Io mi ricordo quando ero nella missione di Cristo Risposto negli Stati Uniti, era passato un uomo che lui aveva perso il lavoro e era senza soldi e lui era passato lì dalla nostra missione e il direttore della nostra missione, Bill Lowry, ha dato un po' di borse di spese, ha dato un po' di soldi perché questo uomo non aveva neanche la benzina per tornare. Cioè lui era fatto un viaggio al passo per cercare il lavoro, non ha trovato, ma non aveva neanche la benzina per tornare dalla sua famiglia a Dallas, che è abbastanza distante, è come da qua a Roma, no? Comunque questo fratello Bill ha dato un po' di cibo, l'ha dato, non so, $200, quello che è, in modo che lui poteva tornare alla sua casa. Poi non se l'ha visto più questo qua. Quando io ero nella missione, alcuni anni dopo, allora la vita di questo uomo si era convertito al Signore, lui ha cominciato un'impresa di fare le scarpe lì a Dallas e Dio ha benedetto questa impresa, lui è diventato un uomo ricchissimo. E dopo anni e anni e anni, cioè Bill aveva fatto, sai, questa piccolezza, non è che chissà che cosa ha fatto per questo uomo, ha fatto una piccolezza. Però nel momento in cui questo uomo aveva bisogno, l'ha aiutato. Sai quanti soldi questo uomo ha dato per il Vangelo, ha dato a Cristo Risposta? Migliaia e migliaia di dollari ha dato a questa missione. Poi lui, tipo tutte le scarpe che magari avevano un piccolo difetto, no? Quelle che vendono tipo nei negozi, lui li regalò a noi per dare ai poveri in Messico. E quindi per anni, poi io sono partito per l'India, però per anni hanno avuto una collaborazione questo uomo ricco, imprenditore, era un sostenitore della missione. No? Noi non sappiamo mai, no? Faremo un piccolo favore, un piccolo gesto. Ma se noi seminiamo il bene, fratello, noi raccoglieremo il bene. Se noi seminiamo il male, raccoglieremo anche il male. State sicuri, anche se siamo figli di Dio. Meglio seminare bene. E seminarlo non pensando, ah, il pastore ha detto che magari questo barbone un giorno sarà ricco, no? Quindi, no, sbagliato. Però vedremo più in avanti che questo gesto che ha fatto Mordocheo per salvare la vita del re tornerà. Perché come dite voi, come diciamo noi, prima o poi tutto viene a galla. Tutti i nodi vi arrivano al pettine, prima o poi, è sicuro. Dopo queste cose, il re Assuero promosso Haman, quindi l'anticristo, figlio di Hamadatta, l'Agagita, e lo elevò in dignità e posò il suo seggio al di sopra di quello di tutti i principi che erano con lui. Allora, noi sappiamo, chi ha letto già Esther, che Haman è un malvagio, è un diavolo. Avete mai visto che magari tu fai un bene nella tua fabbrica o nel tuo quartiere e poi il malvagio viene prende la promozione nella ditta? Vi è mai capitato? A me mi è capitato. Ma come? Io ho fatto questa cosa per la ditta e quello ha preso la gloria. Quello è stato... Cioè Mordecai non è stato neanche parlato, no? Per quello che ha fatto. Questo Haman è stato innalzato, allora ricordate da quale tribù era Esther e Mordocheo? I Beniamiti. E qui scopriamo in versetto 1 che Haman era un Agagita. Cosa significa? Allora girate un secondo in 1 Samuele capitolo 15. Perché come ho detto, quello che seminiamo, raccoglieremo. Qui in 1 Samuele capitolo 15, leggiamo da versetto 1 a 3, dove Dio dà l'ordine di sterminare il popolo dei Amalekiti. Poi Samuele disse a Saul, l'Eterno mi ha mandato per ungerti re sopra il suo popolo, sopra Israele. Ora dunque ascolta le parole dell'Eterno. Così dice l'Eterno di eserciti. Io ricordo ciò che Amalek fece a Israele quando gli si oppose per via, mentre usciva dall'Egitto. Ricordate cosa hanno fatto gli Amalekiti? Hanno pagato, mamma mia. Quello che Bala, grazie, mamma mia, un vuoto di memoria, pregate per me. Hanno pagato Balaam per maledire Israele. Quando Israele era uscito di Egitto, stava per entrare nella terra promessa, gli Amalekiti volevano distruggere Israele. E hanno con Balaam maledici il popolo di Israele, voi sapete la storia, poi le sue maledizioni erano benedizione, no? E gli Amalekiti erano arrabbiati, dice, ma come, noi ti pieghiamo per maledire e tu alla fine li benedisci? E dice, non posso fare a meno perché quello che Dio ha benedetto è benedetto. E noi siamo benedetti, fratelli. Altri ci possono maledire, ma noi siamo benedetti dal Signore. Quindi la loro maledizione tornerà sulla loro testa. Ma qui Dio, per quello che hanno fatto gli Amalekiti, dice, Saul, adesso voglio che tu elimini questo popolo. Che può sembrare crudele e non giusto, umanamente parlando. Anche perché qui, in versetto 3, ora vai colpisci Amalek e volta al sterminio tutto ciò che gli appartiene. Senza avere alcuna pietà di lui, ma uccidi uomini, donne, fanciulli, lattanti, bue, pecore, camelli, asini. Allora, cosa c'entra i bambini? Vabbè, magari i grandi erano lì, cioè, sono malvagi. E questa è una domanda che a volte i non credenti fanno noi credenti. Ma come, se Dio amore, come potevo permettere questa cosa? Allora, la cosa da ricordare, umanamente possiamo guardare questo e dire non è giusto perché siamo umane. Noi non siamo Dio, prima. E quindi noi non possiamo giudicare il Creatore. Che poi vedremo, stiamo vedendo, nel libro di Esther, che è discendente di Agag, il re dei Amalekiti, molti anni dopo, attraverso Aman, di nuovo cercherà di distruggere il popolo di Israele. E mio pensiero, perché spesse volte, no, con le guerre di conquista di Giosuè, anche lì, diverse volte, Dio ha detto sterminare tutti, dal più grande al più piccolo, e da nuovo credente, sinceramente, era un po' scandalizzato. E ho detto, ma come Gesù, tu sei amore, mi hai perdonato, mi hai liberato, mi hai dato la vita eterna. Come potevi, no, dire questa cosa? Ma poi riflettendo, almeno questa è la mia opinione, forse Dio in misericordia, perché sapete che i bambini che muoiono, noi crediamo, vanno in cielo. Prima dell'età di quello che viene chiamato l'età di accountability. Quindi l'età in cui loro hanno la facoltà di rigettare e ricevere il Vangelo. Comprendete, no? Tipo Josiah, mio bambino di 5 anni, ancora lui non può capire realmente c'è il messaggio del Vangelo. No? Sì, li facciamo colorare, ma i piccoli bambini ancora non capiscono. Ma quando arrivano 10, 11, 12 anni, loro hanno la facoltà, loro possono capire che sono un bambino peccatore, che Gesù ha dato la sua vita per me, se io lo ricevo, accolgo nella mia vita, sarò salvato. Se io lo rigetto, rigetto l'unico mezzo per la mia salvezza e quindi vivrò l'eternità lontano dalla presenza di Dio. E quindi la mia veduta su questo, quando Dio dice sterminare anche i piccoli, è perché come Dio sa, e noi non sappiamo, cioè Dio sa il futuro di noi, Dio sa il futuro di tutti i popoli. E magari Dio in misericordia dice non voglio che questi fanciulli crescano in una cultura pagana, che magari un giorno saranno anche sacrificati a Balaam, al fuoco, a Baal, scusate, che cresceranno in questa cultura satanica, e quindi io li prendo tutti con me, questi bambini amalekiti. Ma comunque Dio ha dato l'ordine a Saul di eliminare questo popolo di amalekiti, magari sapete già quello che lui fa, in versetto 9, vanno in battaglia contro, versetto 7, Saul sconfisse gli amalekiti da Havilah fino a Shur, che è di fronte all'Egitto. Egli prese vivo Agag, re di amalekiti, e voltò al sterminio tutto il popolo passando fil di spada. Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio delle pecore, dei bue, gli animali grassi, agnelli, tutto il meglio, rifiutandosi di votare al sterminio. Ma votarono al sterminio tutto ciò che era scadente e nessun valore. Hai capito? Dio ha detto, elimine tutto, non prendete merce, vestiti, oro, niente di questa gente, perché tutto quello che hanno è contaminato. Invece Saul ha disubbidito, e in versetto 14 arriva Samuele, ma Samuele disse, cos'è dunque questo bell'aria di pecore che mi giunge agli orecchi e questo muggire di bue che sento? Saul rispose, questi sono gli animali presi dai amalekiti, per il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei bue per farne dei sacrifici all'Eterno, il tuo Dio, il resto però l'abbiamo votato al sterminio. E quindi poi Samuele, parlando al posto di Dio, pronunciò la fine del regno di Saul per la sua disubbidienza. In versetto 20, Saul disse a Samuele: ma io ho obbedito alla voce dell'Eterno, sono andato nella missione nel quale l'Eterno mi ha mandato, ho riportato Agag, re di Amalek, e ho votato al sterminio e Amalekiti. In realtà lui ha risparmiato anche altri Amalekiti, perché noi troveremo gli Amalekiti ancora, e anche nella persona di Haman. Il popolo però ha preso le cose migliori che avrebbero dovuto essere sterminate per farne sacrificio all'Eterno, il tuo Dio, a Gilgal. Quindi la loro disobbedienza hanno mascherato in spiritualità. Sì, abbiamo disobbedito, però l'abbiamo fatto per Dio. Samuele disse: gradisci forse l'Eterno gli olocausti, i sacrifici, come di ubbidire alla sua voce? Come ubbidire alla voce dell'Eterno? Ecco, l'ubbidienza è meglio del sacrificio, e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni, poiché la ribellione è come il peccato di divinazione, e l'ostinatezza è come il culto a idoli. Quindi non vantare che hai la testa dura, perché Dio, per Dio non è una cosa bella. Dio dice: questa è idolatria nella tua vita. Poiché hai rigettato la parola dell'Eterno, anche egli ti ha rigettato come re. Poi in versetto 24, allora Saul disse a Samuel: e ho peccato per aver trasgredito il comando dell'Eterno e le tue parole, perché ho avuto paura del popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Quindi adesso Saul rivela la vera motivazione. Lui voleva essere un politico e non un uomo di Dio. No, lui voleva piacere a tutti. Dopo la sconfitta dei Amalekiti, la gente ha detto: perché dobbiamo eliminare questa roba? Conserviamolo, facciamo una festa al Signore. E Saul, invece di prendere posizione, ha detto: no, fratelli miei, Dio ha detto sterminare tutto e noi dobbiamo sterminare. No, ah, volete fare così? Va bene, perché lui ha paura della gente e non timore di Dio. Poi Samuele ucciderà Agag, ma è chiaro che alcuni dei suoi discendenti sono sopravvissuti. Girate adesso in 2 Samuele capitolo 1 e poi concluderemo. Perché Saul ha risparmiato gli Amalekiti e vedremo che questi Amalekiti verranno poi dopo la morte di Saul, un giovane viene da Davide, versetto 6. Il giovane che riferiva della caduta disse: mi trovava per caso sul monte Gilboa, ed ecco, Saul era appoggiato sulla sua lancia, mentre i cari cavalieri lo inseguivano da vicino. Egli si voltò indietro, mi vide e mi chiamò. Io risposo: eccomi. Egli mi chiese: chi sei tu? Gli rispose: sono un Amalekita. Allora egli mi disse: avvicinati a me e uccidimi, perché una grande angoscia si è impadronita di me, ma la vita è ancora tutta in me. Così mi avvicinai a lui e lo uccisi, perché capivo che non avrebbe potuto vivere dopo la sua caduta. Poi presi il diadema che era sul suo capo, il bracciale che avevo al braccio, e li ho portato qui al mio Signore. Allora, in realtà sappiamo da 1 Samuele che Saul si è suicidato. Questo ragazzo mentiva, però è ironico che Saul doveva sterminare i Amalekiti, e proprio una Amalekita che viene da Davide annunciare che lui è stato ucciso. E più avanti, ancora tanti anni in avanti vediamo Haman che è un Agagita, quindi un discendente di Agag, che di nuovo perseguita il popolo di Dio. Quindi anche noi stiamo attenti. Quello che seminiamo, un giorno ci verrà di nuovo. Se abbiamo seminato il bene, benedizione ci arriveranno. Se abbiamo fatto il male ci arriverà.